Ero certo di trovarti qui. Le parole di Marco mi giungono liete come un soffio di vento, si posano sulle mie spalle come una carezza. Mi volto a incontrare i suoi occhi, il suo sorriso corrisponde il mio. Qui è dove tutto è cominciato, aggiungo, mentre le sue mani si posano sulla corda grezza che sostiene l'altalena sulla quale sono seduta. I nostri sguardi sono cieli trasparenti dove l'uno legge i pensieri dell'altra, da sempre. «Ci stanno aspettando tutti per il taglio della torta», mi annuncia Marco. «E tu lasciali aspettare. Noi abbiamo atteso così tanto questo momento che meritiamo di restare qui ancora un altro poco. Voglio imprimere dentro di me questo istante per sempre», dico a occhi chiusi respirando il profumo dei gelsomini in fiore, l'aria dolce della sera e pescando nella memoria i ricordi di altre sere, altre primavere, primavere ormai lontane. L'amore tra me e Marco è nato qui, dove un tempo c'era l'oratorio, luogo di aggregazione per noi ragazzi di questo piccolo paese di pianura. 2000 abitanti in tutto. La piazza del paese, il bar lungo la via principale, il palazzetto sportivo, un campo da tennis e presto una piscina di cui si parlava da oltre un decennio, ma che ancora non esisteva. Ecco tutto il nostro mondo, un mondo al quale mi ero dovuta adattare in seguito alla promozione lavorativa di mio padre, che finalmente aveva ottenuto un ruolo tanto agognato di direttore di banca, pagando lo scotto di finire in un paese sperduto, al confine con una città altrettanto piccola, uno scrigno tra le colline di poetica bellezza, ma pur sempre una città di provincia con tutte le sue limitazioni. A dire il vero, quelle limitazioni non mi pesavano poi molto. Certo, era stato doloroso abbandonare in seconda media i compagni di scuola, le amiche di sempre, ma la prospettiva di una vita agreste, a contatto con la natura, non mi dispiaceva affatto. Non rimpiangevo il caos della metropolitana, le strade nell'ora di punta, il cemento che tutto ricopriva e rapiva l'aria. Mi lasciavo alle spalle con un sospiro di sollievo le eleganti mura dell'appartamento in cui avevo sempre vissuto e che mi evocavano ossessivamente il timore di recare disturbo ai vicini di casa, timore che mia madre aveva provveduto a inculcarmi per via della sua esacerbata mania per l'ordine e l'educazione. Per andare ad abitare in una graziosa villetta a due piani circondata da un piccolo giardino dove immediatamente i miei occhi si riempirono della speranza di vederci presto correre un cucciolo di cane, che era il mio sogno fin da bambina. Niente male, insomma, come premessa. E poi il nostro trasferimento era in realtà anche un ritorno alle origini. In quel paese papà ci era cresciuto e ancora ci vivevano i nonni che fino ad allora avevo sempre frequentato poco e con cui speravo finalmente di stringere un rapporto più profondo. Così ebbe inizio la mia nuova vita. A scuola mi inserii bene senza grandi problemi, sebbene fosse l'ultimo anno della prima superiore. Senza problemi divenni presto anche parte della piccola comunità. Di Monica divenni la migliore amica. Aderivo con entusiasmo a tutte le attività. Il volontariato, la squadra di pallavolo organizzata dal gruppo salesiano, l'oratorio con i suoi campi estivi, le gite, gli esercizi spirituali, ma anche tante domeniche trascorse seduti sulle panche di legno con la schiena appoggiata al muro, mentre a pochi passi i ragazzi più grandi disputavano estenuanti partite senza limite di tempo, se non quello dettato dalla fatica del corpo. Ed ecco che fu lì che avvenne il primo incontro di sguardi. I miei occhi che incontrarono quelli di Marco e ci restarono impigliati come mani nella rete di un pescatore di cuori. 4 anni possono sembrare pochi, ma sono tanti quando si è appena adolescenti. Così dovetti attendere 2 anni prima che anche gli occhi di Marco si posassero sui miei con l'intenzione di restarci, anch'essi impigliati in quella stretta rete di cuori che è l'amore. Il primo amore con i suoi tempi lenti, le mani sudate, l'attesa che l'altro faccia il primo passo. Una danza lenta, l'amore quando arriva per la prima volta. O almeno lo era a quei tempi, che non sono poi così lontani, ma indubbiamente tanto diversi da quelli attuali. All'inizio fu un graduale avvicinamento, un casuale ritrovarsi accanto seduti su quelle dure panche di legno a ridosso dei campi di gioco. Poi un prendere un po' le distanze dal resto del gruppo fino a restare soli inforcare le biciclette e tornare a casa insieme, sostare in silenzio davanti a un cielo color malva con la bocca vuota di parole, quelle parole tanto attese. Vuoi metterti con me? Se ci penso adesso mi viene da ridere che non riesco a trattenermi, ma si dirà ancora così. Chissà, dovrei chiederlo a mia figlia, ma è ancora piccola, meglio tenermi il dubbio. Quella domanda arrivò una sera di maggio e io risposi con un timido sì, mentre il petto si gonfiava di emozione e già non vedevo l'ora di comunicare la notizia alla corte delle mie amiche, tutte in attesa come me. Così iniziò la mia prima storia d'amore. Era il 1996, al Festival di Sanremo, qualche mese prima, Ronnie in coppia con Tosca aveva cantato «Vorrei incontrarti fra 100 anni», canzone subito eletta a sancire la nostra storia, tutte le storie del resto ne hanno una. Durante l'estate dello stesso anno, la voce di Eros Ramazzotti avrebbe dichiarato dai jukebox di tutta Italia a ripetizione che «più bella cosa non c'è, più bella cosa di te». E Marco mi avrebbe guardata ogni volta facendo sue quelle parole. Il nostro amore seguì i tempi lenti di certi amori belli e semplici, figli prima della tenerezza e solo dopo della passione. Le nostre famiglie seguivano in disparte lo svolgersi del nostro rapporto, senza invasioni di campo, ma tuttavia senza nascondere il loro assenso. Mia madre soprattutto non aveva mancato di farmi sapere di essere profondamente soddisfatta della mia scelta e orgogliosa della mia maturità. Marco proveniva da una famiglia molto stimata, il padre era il farmacista del paese, la sorella il medico condotto e lui un ragazzo d'oro, studioso, posato, dai modi gentili, mai un ritardo, nemmeno il sabato sera. E poi ecco che la magia si spense, 3 anni dopo. Un pomeriggio di primavera, sempre lei, maledetta primavera. È accaduto che Marco arrivasse a casa mia senza voler entrare come faceva di solito. «Vorrei parlarti in privato, esci per favore», mi disse. E così, mentre nell'aria si spargeva il profumo dei fiori pronti ad esplodere nei loro 1000 colori, nel mio animo esplodeva una ferita a rosso sangue, invisibile agli occhi. Mi disse che aveva bisogno di tempo, che non era più sicuro dei suoi sentimenti. «E quando sarebbe successo? Prima o dopo avermi sverginato?» Le parole mi uscirono come un guizzo velenoso. Lo avevamo fatto per la prima volta solo 2 mesi prima. Avevamo atteso tanto, era un passo così importante per entrambi. E sapevo di aver detto una cattiveria. Ci lasciamo quindi senza nemmeno un saluto. Quando rientrai a casa trovai mia madre che mi fissava con le mani appoggiate sui fianchi. «Mi ha lasciata», dissi anticipando la sua domanda, prima di scoppiare a piangere e chiudermi alle spalle la porta della mia cameretta. Quella sera mio padre mangiò da solo gli avanzi del pranzo seduto sul divano. Mia mamma venne a stendersi sul letto accanto a me nel tentativo impossibile di consolarmi. «Alla vostra età può capitare un momento di esitazione, di cedimento. Sai che cosa mi diceva sempre la nonna? Un uomo non è un uomo finché non ha compiuto servizio militare. Sì, lo so che è una cosa stupida, ma dai, almeno fai un sorriso, no?» Ecco, se ripenso a un momento veramente intimo tra me e mia madre, penso a quella sera di maggio. Ricordo di essermi addormentata esausta tra le lacrime, ma con la meravigliosa sensazione di sentirmi protetta tra le sue braccia, tornata figlia, solo figlia per un giorno. E ricordo che mi dissi fortunata. Cosa accade alle ragazze che davanti alle stangate che la vita sempre prima o poi ti riserva non hanno un ventre caldo dove affondare il viso, l'abbraccio lontano di un padre che mangia da solo pensando solo a te e il muso di un cane accucciato dietro la porta? Aperte restano le loro ferite, infette nel mondo. Ecco che cosa accade. E comunque, seppur a fatica, mi ripresi in tempo per sostenere gli esami di maturità, che superai a pieni voti. Quell'estate, spalmata sul lettino a bordo di quella piscina tanto attesa che alla fine era stata inaugurata 2 anni prima, incapace di decidermi su quale facoltà universitaria frequentare, ecco l'illuminazione. Un anno sabbatico da trascorrere magari in Inghilterra per migliorare il mio inglese non proprio perfetto. Questa scelta naturalmente ricadeva anche sul desiderio di allontanarmi da Marco e le mie amicizie comuni che non facevano altro che alimentare la mia sofferenza. I miei genitori accettarono di buon grado la mia decisione. Così a settembre partì alla volta di Londra come una ragazza alla pari. Fu un anno salvifico. Durante quei mesi mi scrollai di dosso tanti luoghi comuni che mi portavo dietro dalla provincia per abbracciare un mondo che mi sembrava immensamente più interessante e che non volevo abbandonare. Insieme a due ragazze di cui ero diventata amica, presi in affitto un piccolo appartamento e trovai lavoro come receptionist in un noto albergo del centro. Poco dopo incontrai un ragazzo spagnolo dalla risata argentina e gli occhi pieni di sole, anche nei giorni di pioggia, e con lui intrecciai una relazione amorosa destinata a protrarsi nel tempo. Passarono così 6 anni. Poi una telefonata cambiò tutto. Mio padre, con un filo di voce, mi disse che un tumore subdolo aveva messo radici dentro il corpo di mia madre. Silenzioso e ostinato, si era svelato quando era già troppo avanzato. Feci immediatamente il biglietto per un viaggio che presagivo fosse senza ritorno. La mia storia con il ragazzo dagli occhi pieni di sole era giunta al capolinea, così come il mio lavoro in quell'hotel in odore di rovina. Trascorsi i 6 mesi successivi sempre accanto alla mamma. Furono mesi di dolore, ma anche di profonda tenerezza e di quella leggerezza che solo lei sapeva spargere col suo sorriso, che nemmeno la malattia aveva spento, e l'ironia che l'aveva sempre contraddistinta. Il giorno del suo funerale, fuori dal cimitero, vidi Marco che se ne stava in disparte. Di lui sapevo che aveva preso il posto del padre nella farmacia di famiglia e che non si era mai sposato. Quel giorno mi venne incontro senza dirmi nemmeno una parola, ma mi prese la mano. E mano nella mano percorremmo all'inverso il lungo viale alberato che dal cimitero porta al paese, alle prime case e alla vita che pulsa. Appena 12 mesi più tardi è nata nostra figlia, Rachele. Un giorno passeggiandomi soffermai davanti a quello che un tempo era stato l'oratorio, ma ormai era una struttura abbandonata. Davanti a quel grande cancello di ferro che si era chiuso per l'ultima volta tanto tempo prima, quando le suore si erano fatte troppo anziane per gestirlo, provai una grande tristezza. Una tristezza che non mi abbandonò per giorni fino a far germogliare nella mia mente un'idea che poteva sembrare folle, ma che decisi di condividere con mio marito. L'immobile dove un tempo ci stavano le suore è di proprietà del comune, giusto? Ed è in vendita, vero? Chiesi tra una portata e l'altra all'ora di cena. Sì, ma chi vuoi che lo compri e per farne che cosa? Mi rispose Marco senza immaginare cosa avessi in mente. Lo potremmo comprare noi e trasformarlo in un bed and breakfast. Ho maturato una certa esperienza nel campo e sarebbe stupendo dare una nuova vita a quel luogo a noi così tanto caro. Ma tu sei completamente matta, disse mio marito. Sì, e mi ami anche per questo. Ma pensaci, il grande salone potrebbe ospitare lezioni di yoga, pilates e meditazione. Sul retro c'è un grande appezzamento di terra dove potrai iniziare a coltivare ortaggi per poi rivendere i prodotti a chilometro zero. Marco si fece pensieroso, ma sul suo viso si era dipinto un sorriso che sapeva di complicità. Poche settimane dopo eravamo davanti a un notaio per l'atto di compravendita. Lui ci mise i soldi e io ci misi tutte le mie energie. La ristrutturazione richiese molto tempo. L'interno necessitava di cambiamenti radicali, adeguamenti di legge. Fuori invece cercai di mantenere tutto il più possibile inalterato. Mantenne invariato il porticato, la statua al centro del cortile, l'altalena sotto la grande quercia, dove proprio ora poggia la mia mano. Un giorno, mentre potavo le rose del giardino attorno alla statua della Madonna, Rachele mi fece la domanda più innocente del mondo. «Mamma, ma perché tu e papà non siete sposati?» «Già, perché? Eccoci qui, quindi, questa sera. Marco mi prende ancora una volta la mano e mi accompagna al centro della festa dove parenti e amici ci attendono per il taglio della torta. E se c'è qualcosa che vorrei dire mentre alzo in alto il calice del brindisi e invece tengo per me, è che l'amore esiste». Lo vorrei gridare a tutti i disillusi, agli scettici, a chi ha perso la speranza, a chi non crede più in niente. L'amore esiste e resiste. A volte la sua strada è una distesa pianeggiante, altre volte è un labirinto intricato. Inutile accanirsi, ha bisogno dei suoi tempi, delle sue regole. Bisogna solo affidarsi, come nella vita del resto, perché è inutile affannarsi. La notte ha steso un tappeto di stelle sopra le nostre teste. Gli invitati uno a uno se ne vanno. Restiamo solo noi a chiedere all'orchestra ancora una volta, e forse non l'ultima, la nostra canzone. L'aria si riempie così delle note di Vorrei incontrarti fra 100 anni, e per la prima volta mi rendo conto di quanto sia davvero nostra e da sempre questa melodia. E mi rendo conto di come, Marco, i tuoi occhi neri sono più belli di ieri.
Tu pensa al mondo fra 100 anni, ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di